Zanzara.
Abbiamo qui anche lui un amante della figa, non c'è dubbio, su quello non c'è minimo dubbio, questo non c'è dubbio, lo si può dire o non si può dire? Giampaolo Manca, buonasera.
Buonasera a tutti, buonasera. Grazie che sono qui di nuovo, sì. E facciamo un gran casino stasera.
Stasera faremo molto casino.
Allora Parenzo, te lo dico subito, sì. C'è tutto il Veneto che se ti prende...
Spera vivo. Tutto io sono
perché
Veneto,
mi
io
hai
costantemente in Veneto.
Ascolta,
nessuno...
fammi parlare. Ti mega trattate merda col suo venire altra volta.
Ma perché
volta.
Ti sei un ebete?
No,
perché
no,
ti sei un ebete, sei un mona.
Tu devi
un
avere rispetto della
come
gente.
Come dicono a Venezia, che devi sbordo, avere rispetto.
Ti cade per rispetto della gente. Ti
sei
capito?
Un po' aretto, un po' aretto.
No, che poveretto.
A Venezia tutti te chiama un bel magna cappè. Tutta Venezia.
Che vuol dire magna cappè?
Lo sa cosa che vuol dire.
Ti sei un mona.
Va bene.
No, va bene.
Allora, ragazzi, andiamo al punto della situazione. Il doge della mala del Brenta, Giampaolo Manca, faceva parte di una banda importante. Facevi parte del gruppo di.
Paura per avergli detto così.
Facevi parte. No, ma mica ammazza più. Tu no. Quando è l'ultima volta che hai ammazzato una persona? Quando risale?
Non mi ricordo.
L'anno, come non ti ricordi? Come
fatto decenni,
ricordare?
Decenni fa.
Sì, però
decenni.
L'ultima volta, non ti ricordi il giorno e
parliamo
l'anno.
Di cose serie.
Sì, ma il giorno e l'anno, te lo ricorderai.
Non mi ricordo.
L'ultimo
non
omicidio.
Ma moia, non mi ricordo.
L'altra volta non mi hai mai detto.
Giuseppe. Smettila.
Non parliamo più. Cioè tu hai trafficato eroina.
Allora di cosa
hai
parliamo? Di geopolitica
morte,
cazzo. C'è uno della mala del Brenta e parliamo di geopolitica, del conflitto russo-ucraino. Di che cazzo parli con uno della
ascolta,
mala?
Ascolta, ti ho visto al Lido di Venezia con tua figlia. Se eri bellissimo con quei smocchi. Però ti sei sempre
detto
un
così però
sei sempre un paraculo, sei sempre un paraculo.
Tu un'altra volta hai detto questa cosa, vorrei che la ripetessi. Che ti penti più di avere spacciato eroina piuttosto che di aver ammazzato le persone? Perché?
Questo è curioso.
No, credo
però, sì.
Che sia la peggior cosa che un essere umano quando diventa un trafficante e i danni
bravo.
Che crei alla società, a queste famiglie che sono state colpite. E pertanto io l'ho sempre detto, lo ripeto ancora, non mi perdonerò mai. Potevo, tra virgolette, fare 7.000 rapine, ma trafficare credo che sia stata una delle cose più infamanti della mia vita.
Lui ha scelto un'altra strada.
È una pena che va avanti, andrà avanti fino alla fine della mia vita.
Non c'è dubbio, però il vero dissing è quello tra è quello vero, reale, tra due, insomma, due criminali veri. Lui non è più criminale, l'altro nemmeno perché si è pentito, che è Felice Maniero e il signor Manca. Ora ve ne siete detti di tutti i colori. Cioè, questo
fanno
è il punto.
Dissing tra di
sì,
loro.
Sì, assolutamente. Ha iniziato lui, ma anche tu lo consideri un infame, o no?
No, no, per me non è un infame, è una pantegana da Fogna, da Rio de Venezia, che è ancora peggio.
Addirittura.
Il pantegana suo vuol dire topo.
No, scusa, no, pantegana... vogliamo precisare che lo stai dicendo tu questa cosa.
È un ratto, sì, lo dico io.
Non precisiamolo bene, lo stai dicendo
sì,
tu.
Ma perché? Avete paura?
Maniero,
avete paura?
Secondo me, sai che
avete paura? Dai, sentiamo.
No, paura per carità. Però, se avendo noi già tanti problemi, sì. Tanti con questa
quindi...
trasmissione, non aggiungerei anche, diciamo
anche
così,
l'odio
gli
del
amici
dottor
della mala, gli amici della mala, gli amici della mala del Brenta, sì. Che insomma qualche problemino lo hanno creato. Quindi, dottor Maniero, per carità, dice delle cose orribili. Lei dice delle cose orribili, è andata a fanculo tutte e due. Io eviterei questo tipo di confronti
è un dissing,
a distanza,
è un
caro
dissing,
Cruciani.
È il classico
caro
dissing,
Cruciani,
però è un
caro
dissing
Cruciani.
Reale.
Tra ex assassini, tra
fermo
ex
là, torniamo subito con il dottor, anche lui dottore, professore, lei ha
sì,
studiato
certo,
nella sua vita?
Ma ci manca...
Parla di
no,
me, sì, ho la quinta elementare.
La quinta, e Maniero?
Ma lui sarà laureato.
Si sarà laureato, no?
Sì, sì.
In carcere, dove sei laureato?
No, come topo di Pantegana.
Ma adesso
sì, ma sì,
esiste,
no, ancora
esiste,
questa
sì,
cosa,
sì,
porca
sì,
miseria che esiste, là, porca miseria, roba pazzesca.
Ti riconcilieresti con il dottor Maniero?
No, penso di no. Penso di no.
Non ti
non è che non me ne frega proprio. È stato lui che mi ha tirato in ballo.
Dicendo che non eri nessuno.
Sì, ma no, non mi interessa di questo.
E
non mi
interessa. Che cosa che ti ha fatto?
Lui doveva dirlo ai magistrati nel 94 che non ero nessuno. Non dire che ero uno dei capi della mala del Brenta. Non per niente. Sull'articolo cosa è scritto? Cosa ha detto Maniero?
Maniero ha detto che Manca non ha mai fatto parte della mia banda.
Vai avanti.
No, ma ho capito che tu poi ti ha fatto lui ti ha denunciato e ti ha fatto avere 36 anni e rotti di galera.
E allora Allora, non ho certamente rubato una gallina.
E dunque?
Cioè, non sono fiero,
dici, Tu dici, non solo non mi hanno riconosciuto di essere uno della mala, non solo questo, ma mi sono fatto pure la galera senza che almeno mi riconoscessero i galloni.
Ma c'è qualcosa,
di essere
ma c'è qualcosa che non hai mai confessato tu? Qualcosa che non hai mai confessato? Sì, ci sarà qualcosa che i magistrati non sanno, lo saprai. No, no, non lo devi dire qui, non te lo faccio dire. Vorrei che lo dicessi, ma lo so, mi stai guardando. C'è qualcosa che hai fatto? Un omicidio? Un qualcosa che hai fatto?
No.
Una rapina? Una cosa grossa?
No,
avrei fatto.
No.
Sì.
Allora, ti dico la verità. Ho rubato dei quadri alla fondazione Peggy Guggenheim nel 72. Sì, hai capito bene, ho portato via dei Picasso.
Peggy Guggenheim,
non lo sa nessuno.
Lo sa adesso una zanzara.
Ma veramente?
Ho confessato, ma sai perché l'ho confessato?
Perché?
Perché è andato in prescrizione, se no col cazzo te lo dicevo.
Vabbè, tu hai rubato dei Picasso.
E dove sono finiti questi quadri della Peggy?
Ma
di
saranno ascolta, Pariso, saranno cacassi mi o no?
Li
hai tu.
E allora cosa andiamo a fare?
Ma non lo so, ma non mi interessa. Lascialo confessare.
Ma li hai tu della fondazione Peggy Guggenheim? È un gioiello assoluto la fondazione. Allora, tutto i quadri di Picasso, porca troia.
1970,
ma dove sono sti quadri?
No, non ti dico niente. Niente.
Sta dicendo, ma li hai ancora da qualche parte?
Ma non so, io ti ho detto che ho rubati, non li ho mai confessati. Confesso alla zanzara, 1972 mi sono appropriato di quadri di
Picasso. E come li hai rubati?
Ancora,
come fatto rubarli?
Ma come ti va? Siamo andati, bravo.
Sono entrati dentro e l'hanno rubati.
Ma come?
Guarda che Giuseppe è un ex ladro, perché nessuno io sa.
No, col cazzo.
Dai, sei venuto a rubare con me, non rompere i coglioni.
Come hai fatto a rubare con me? Avevi un complice?
Non sì, avevo un complice. Io e un altro ragazzo.
Dimmi la verità, quanto era bello entrare dentro i posti e rubare queste cose così preziose?
Ma
che adrenalina c'è?
Fai anche l'elogio del ladro adesso.
No, ma c'era.
Non era Liu Pen, era un criminale.
Allora
dimmi
ma ti pare che Giuseppe dice, scusa, confessami, quanto era bello fare il ladro e rubare i quadri alla Peggy Guggenheim? È la radio della Confindustria. Ma cosa vuol dire quanto era bello fare il ladro?
Però c'era l'adrenalina,
cosa dirai tra un po'?
Allora lei, ti racconto una roba, sarò velocissimo. 1971,
c'è un carissimo amico che non posso dirti, che è un grandissimo imprenditore, si chiama Gianni. Dice, beh, se me ne vende uno lo compro. Dice Gianni,
vedi che mi sono fatto pubblicità.
Vabbè, allora
1971 mi chiudo dentro una casapanca, dentro la chiesa San Giovanni Paolo. A mezzanotte apro i miei complici e portiamo via un trittico di Giovanni Bellini.
Pure?
Sì, pure.
Hai confessato questo?
Mi hanno preso perché dopo abbiamo ricattato la sovrintendenza delle belle arti.
Pure ricatto, sì.
Sì, abbiamo ricattati.
Pure ricatto,
cioè. Sì, anche ricatto.
Vabbè, questo è il meno.
Sì, come si
e poi, aspetta. E poi ci hanno dato tutti i soldi segnati. Noi giovani sbarbati ci siamo caduti come deficienti. E ci hanno restato tutti. Però per quel furto ho preso 6 anni e mezzo. Te par giusto? Ero incensurato e minorenne.
Allora, posso dire una cosa?
Direi,
oggi si occupa di...
La chiesa dei dogmi. Oggi, ecco perché mi chiamano il Doge, perché in questa chiesa sono seppelliti i Doge e da quel momento mi hanno chiamato.
Ma ricordami il furto dei Picasso alla Guggenheim, che Picasso era?
Ma
Picasso
no, lo dice
era?
Adesso.
Ma ormai, dai, acqua passata.
Acqua
non
passata,
più.
Allora l'ha detto, l'ha confessato, però posso dirti una cosa? Allora io invito
però
qua ufficialmente il professor Maniero, alla zanzara, la prossima tappa è il professor Maniero alla zanzara, io ci provo.
Tu non sei Saviano, da Saviano va, ma non viene da te, non verrà mai da te.
Ma chi se ne frega se viene o non viene?
Appunto.
Lei, dottor Manca, è consapevole delle cose che ha detto oggi nei confronti del dottor Maniero? Sì,
sì, ma sono andato anche leggero.
Com'è andato leggero?
Ma dai.
E com'è andato leggero?
Va bene.
Lei l'ha descritto come una merda totale, come
una pantegana da
Ma
via.
È una cosa vergognosa. Ma il professor Maniero è uno dei più grandi criminali italiani.
Per me è una pantegana.
Ho capito, ma è uno dei più grandi criminali italiani. Un personaggio
sempre pantegana.
Sempre pantegana resta.
Possiamo parlare delle carceri? Facciamo una confessione su cosa hai vissuto in carcere.
Ma sei mai evaso tu, no?
No.
Mai evaso?
No. Ho tentato, ma non sono riuscito.
Hai tentato? In che modo?
E come hai fatto? Chi hai provato a corrompere per evadere dal carcere? Come hai fatto?
Mi arrivano le chiavi delle manette, perché quando eravamo scortati nei processi, ci mettevano questi schiavettoni, no?
Sì.
Mi arrivano queste chiavi. In modo che io posso liberarmi. E
ci arrivano da chi? Dalla polizia penitenziaria?
No. Mi arrivano queste chiavi e dovevamo prendere le guardie, la guardia penitenziaria, disarmarla e naturalmente fuggire, no? La mattina ci
cosa
portano.
Cosa va storto?
è bastorto che nemmeno farlo apposta. Quella mattina cambiano il tipo di manette che sono quelle attuali che
è quasi e dunque le chiavi non sono più buone.
Esattamente.
Senti, ma la polizia carceraria, secondo te, ci sono tante leggende, come la giudichi della tua esperienza? Facci una rivelazione su questa roba qua.
Allora, diciamola francamente, quando i nostri familiari venivano a trovarci, venivano perquisiti, non solo spogliati, ma poi c'era anche il metal detector.
E allora?
Pertanto, se tu porti qualcosa, assolutamente viene trovato.
Suona.
Quindi basta dire le famiglie portano i telefonini, portano la droga. La droga lo sappiamo, ci sono stati i processi.
Cioè,
la droga la portavano le guardie, i telefonini le portavano le guardie.
Cioè, tu dicendo, all'epoca
sì, ma
tua.
È vero. Qua mi diranno, ma sei un infame perché metti in mezzo le guardie. La verità.
Cioè, quando tu eri in galera, hai visto entrare tramite le guardie cocaina
e i telefonini, assolutamente.
Cocaina e telefonini.
Certo, e anche le chiavette per internet.
Fermi tutti. Allora, sempre alla mia destra c'è Giampaolo Manca. Ti volevo segnalare che io sto discutendo con Giampaolo Manca di una lettera che mi è arrivata da uno che ha fatto gli omicidi con lui. Cioè, di un signore che ha fatto gli omicidi con lui, che mi ha scritto una lettera.
Ma è una specie di c'è posta per te della signora De Filippi in salsa dark, praticamente.
Sì, dal cimitero. In salsa criminal. Alla mia sinistra,
immagino
invece.
Immagino la nuova versione di c'è posta per te con la signora De Filippi. Ci sono due criminali da una parte all'altra, no?
Sì.
Adesso vediamo e si scopre a un certo punto un crimine incredibile. Dai. Mi segnalano uno splendido titolo di questo nuovo format che si chiama C'è cosca per te, anziché c'è posta per te, c'è cosca per te, potrebbe
quello bellissimo. Per il dottor Maniero,
dai. C'è cosca per te col dottor Maniero, una cosa meravigliosa,
con la lettera,
c'è cosca per te.
Con la lettera
oggi,
che mi è arrivata
oggi,
da uno che ha ucciso delle persone con lui, la cosa pazzesca.
Dice, guarda, sì, scrivo alla Zanzara perché siccome dice sempre criminali, volevo dire che io ho collaborato ad uccidere con il signore, una cosa pazzesca. Ma vai in procura, porta tutto in procura, cazzo.
Ma
vai, allora, 30 secondi.
Nelle carceri speciali di massima sicurezza, violenza non c'è. Perché? Perché sanno che hanno una risposta. Nelle carceri di media sicurezza ci sono, e soprattutto nei riguardi di tossicodipendenti. Sfido qualsiasi a dirmi che non è vero.
La Zanzara. La Zanzara.
Quanta ignoranza.
Fermo, ha chiamato parente. Fermo, Massimiliano, che c'è? Che succede, parente?
Chi è parente?
Ciao, Giuseppe.
Grande scrittore, enorme scrittore Massimiliano Parente.
Ciao,
io ho letto
parente.
Tutti i suoi libri.
Perché non telefona mai Italo Calvino, ad esempio? Perché Italo Calvino non telefona, ad esempio?
È morto.
Perché non chiama mai Calvino? Cosa hai detto? Chiudilo! Inammissibile! Il barone rampante, il visconte di Mezzato. Ma come ti permetti?
La cosa che Giuseppe Mannacci mi stupisce che è quella della normalità, no? E per esempio è una delle tormentoni che c'è, cioè, ultimamente, che non si nasce omosessuale, no?
Sì, ha detto che
non si nasce omosessuale. E allora voglio dire una cosa.
Dimmi.
Che non si nasce cristiani.
Non si nasce
islamici. Non si nasce induisti.
Vabbè,
si nasce a seconda si diventa dei bambini cristiani o dei bambini induisti o dei bambini islamici,
certo.
A seconda del luogo in cui si nasce, in cui diviene inculcata un certo tipo di cultura religiosa.
Ma è la stessa cosa che dice lui, però. È la stessa cosa che dice lui. Gli omosessuali, Bannacci sostiene che l'ambiente esterno, la televisione, che ne so, i troppi froci per strada, eccetera, eccetera, influenzino le persone e poi tu diventi omosessuale.
Allora, anzitutto vorrei dire a Bannacci che tutti gli omosessuali nascono da coppie eterosessuali. Tu hai mai visto un omosessuale che nasce in una coppia omosessuale?
Scusami Massimiliano, perché secondo te Parenzo, il signor parente vuole parlare di Bannacci ancora, secondo te?
Mi viene solo qualche piccolo sospetto, perché tu sai, uno scrittore sta lì concentrato, prova a immaginare un grande plot, e invece
interviene
perde 10 minuti per intervenire con questa voce un po' impastata, anche che poi
vabbè,
è passata.
Avrà bevuto,
perché e lo fa perché siccome la giornata è fatta di 24 ore, riempire 24 ore, se tu ne togli 12 per dormire, io ne dormo 7 ad esempio, 6. Se tu ne metti, diciamo, 10 per dormire,
che
e poi te ne rimangono, ti rimangono tante ore da passare, tante ore. Allora la mattina uno si sveglia, mettiamo alle 10:30, fa la doccia, fa la prima colazione, poi cosa fa? Fa una passeggiatina in centro, torna a casa, mangia una cosa, sonnellino al pomeriggio, una serie TV, alle 6:30 per fortuna arriva la Zanzara e prova a telefonare e siamo arrivati alle 21 e quindi ha sbagliato la giornata.
Questo tu proietti te stesso su di me.
Io ho un sacco di roba da fare tutto il giorno, purtroppo.
Scusa Cruciani, mi spieghi.
No, lui dice che hai molto tempo libero, per questo è il motivo. Molto tempo libero, questo. Ma va bene, non è un male, non è un male. Gli scrittori hanno di solito molto tempo libero, gli scrittori. Questo bisogna dirlo. Come stai oggi? Un po' ubriaco anche oggi?
Un pochino.
Quando mi chiami
questo è lo scrittore.
Quando mi chiami è sempre per quel motivo.
Massimiliano Parente, lo scrittore Massimiliano Parente.
Quando mi chiami, quando mi chiami è sempre per quel motivo là.
Il nostro Bukowski sostanzialmente.
In realtà bevo per sopportare Parenzo, cioè perché sennò.
No, mi ha chiamato oggi. A un certo punto mi ha chiamato.
Qual è la riflessione?
Mi ha chiamato a un certo punto. Mi ha chiamato a un certo punto. Mi ha chiamato a un certo punto.
No, allora il discorso è che Parenzo, devi continuare a mugolare una, cioè devi, io sono ubriaco, ma tu no.
Vabbè, dimmi Massimiliano, dimmi che c'è.
No,
che...
ma lo puoi smettere.
Sì, ha già smesso, dimmi.
Ah, ok. No, non ha smesso, scusami, no. Non posso parlare con uno che mugola sotto.
Ma cioè. Non sono io che mugola.
Ma scusa, ma tu sei vicino a lui?
No, non sono vicino a lui, a Roma.
Perché non prendi una mazza da baseball e gli attaccarsi sulla testa?
Ma
io non capisco perché.
Questo mi sembra francamente esagerato.
No, perché? Ma papà. Allora, quando smette parlo, se no non ho niente, ma sei un intervento che mi
devo dire, non sono vicino a lui, non glielo posso impedire.
Ma non capisco come fai ad essere amico di questo coglione. Cioè, non capisco. Parenzo, lo conosci Aldo Busi?
Sì, come no?
Sì, certo.
Lo conosce, ha scritto un libro straordinario.
Ma che cazzo ha Parenzo? Mi spieghi cosa. Cioè, non. Gli ha preso un ictus magari, cioè, non so che cazzo ha. Cioè, magari il Vendonix diventa intelligente, non so, può essere, eh. Ma mi fai smettere questa mucca che sta qui? Cioè, questa mucca qui? Cioè, questa cazzo di mucca?
Tu hai preso...
Ma stai zitto!
Parenzo, adesso dai fastidio anche a me, basta, cazzo!
No, vabbè, Cruciani, cazzo, meno male!
Ci sono arrivato anch'io!
Dopo 2 minuti! Cioè, non ho capito, dopo 2 minuti sei arrivato!
No, però dovresti scrivere, scusa!
Ma che cazzo di radio è, scusa? Ma lo metti, ma lo licenziate questo qui, eh? Io non esco mai di casa, ma ti dico una cosa,
questo si capisce.
Siccome non sono un pacifista,
no.
Io voglio andare sotto casa di Parenzo e voglio vederlo in faccia.
Sì, e poi?
E voglio vedere se mi mugola così. Cioè, che...
Difficile.
Parenzo, sei un coglione! Ma scusa, ma non ho capito! Ma stai rovinando una conversazione come un coglione, Parenzo! Sei un coglione! Lo capisci che sei un coglione?
Questo è stato, cioè, però è
ma
stato
posso dirti, fare un discorso così.
Alla prossima ubriacatura ti abbraccio e purtroppo Parenzo ha rovinato tutto. Fermo là. Fermi tutti. Parente, che c'è? Massimiliano, che c'è?
No, allora la critica che ti volevo fare.
Ma che è successo? Hai bevuto?
Ma quando ti chiamo ho bevuto sempre, cioè non ti chiamerei. Ma c'è Parenzo?
Sì, c'è Parenzo.
Eccoci, c'è Parenzo. Ciao Shakespeare. Eccoci,
allora presentiamo lo scrittore Massimiliano Parenti innanzitutto. Applausi.
Oh, Parenzo. Lorenzo, smette di rompere coglione.
Detto Shakespeare.
Ma che c'è da detto Shakespeare? È uno scrittore comunque.
No, cioè, non capisco. Cioè, non capisco. Ma Parenzo, tu devi sempre fare la tua parte da una tabletta.
Non c'è problema. Che cos'hai di così importante da dire? Forza, dai, parla. Come si chiama? Non mi ricordo. Parente. Vai. La parola incredibile. Faccio come fosse la regga di in esclusiva alla Zanzara. Parla Massimiliano Parente, scrittore.
No, io ho chiamato e non so cosa.
Non so neanche perché hai chiamato. Te lo di- appunto, hai chiamato perché hai tempo libero, hai bevuto qualche bicchierino di troppo, non sapevi che cazzo fare, hai preso il telefono e hai chiamato l'unica trasmissione che sicuramente
spunto,
ti avrebbe
cosa.
Mandato in onda.
Ma Parenzo, tu che problemi hai con la cultura?
Da fare oggi?
No, tu hai grande, ogni volta dici Shakespeare.
Scusami, tesoro, l'hai detto tu.
Tesoro dice la tua ragazza, a me no, tesoro no.
Mia moglie.
Tesoro
ma
no.
Tu hai detto, non so perché sei chiamato.
No, tesoro, io... guarda che è una parola che si usa da quelle puttane, non puttana.
Ma tu sei bisessuale, però sei bisessuale, però sì. Cioè, dovresti apprezzare quando un uomo ti dice. Cioè, tu, come dire, siccome sei bisessuale, tu come uomo, Parenzo, che cos'è sto da sotto? Porca puttana, ogni volta che mi mettete. Scusami, tu come uomo, Parenzo, che ne dici come uomo? Lo apprezzi come uomo?
Come Parenzo?
Sì, Parenzo.
Sì, come no. Allora, come uomo, secondo me, fisicamente. Oh, è un uomo medio, eccetera, però a livello mentale è un molto molto sotto la media.
Molto sotto la media.
Non lo sa manco lui.
Non sa di che parlare. L'ha detto lui, non sa di che parlare.
Volevo dirti, non ho capito. Per dire, vogliamo parlare di un tema serio?
Nessun tema su cui parlare, niente, zero. Il tema unico è il tempo libero. Ecco, ti do io un titolo: il tempo libero. Chi ne ha tanto di tempo libero e chi ne ha pochissimo, cioè io. Tu hai telefonato perché hai moltissimo tempo libero.
Tu, Parenzo, hai poco tempo libero?
Sì, pochissimo. Pochissimo.
Poco tempo libero, invece quello occupato lo occupi per dire stronzate, cioè non ho capito che tempo libero cosa
può
fai
anche
però.
Essere questo,
cioè, no scusa Parenzo, perché fai i mogoli, scusami, cioè che cazzo mogoli tu, che sei oltretutto ebreo che appoggia gli ebrei che stanno sterminando cazzo dei mogoli tu, c'è poco da mogolare tu
adesso se la piglia pure con gli ebrei
cazzo mogoli, no anche ma c'è con tutti
Siamo sempre con il mitologico Palmarino Zoccatelli che insieme a Verona per la Libertà hanno realizzato
hanno fatto questo manifesto bellissimo, azzeccato.
Tu pensi che i gay siano anormali, l'hai detto più volte.
No, non è che sono loro in sé, la pratica dell'omosessualità e lo sbandieramento pubblico, certo, è un peccato contro natura.
Un peccato contro natura. Cerca di spiegarmela questa cosa.
No, la spiego.
Cioè, tu pensi che sono contro natura gli omosessuali?
La pratica dell'omosessualità è uno dei peccati che grida vendetta al cospetto di Dio. Assieme alla frode dello stipendio degli operai e l'omicidio.
Con l'omicidio.
Studi il catechismo, non hai studiato il catechismo. C'è scritto sul catechismo, non l'ho inventato io. Non l'ho inventato io. Il catechismo non l'ho inventato io. Allora, caro Parenzo e caro parente, voi ce l'avete con la Russia di Putin. Ve lo dico io perché ce l'avete con la Russia di Putin.
Legge, che
e
legge,
voi non ce l'avevate
legge.
Quando c'era l'Unione Sovietica, quello magari vi andava bene, perché siccome l'Unione Sovietica comunista perseguitava i cristiani, a Parenzo andava bene finché perseguitava.
Ma le unioni gay non ti piacciono, due, non si possono amare due omosessuali, non si possono amare.
Sono contro natura, appunto.
Non si può. Che cos'è l'unione? Quando due si baciano,
ma che si baciano, no? Che faccio quello che vogliono. Però tu sei contro natura, Parenzo. Le tue idee, no? Le tue basi. balle che continua a propagare sono contro natura.
Lo sai che parente vive con un uomo e con una donna? Quella di parente è una famiglia.
Se ha una
o no?
Moglie, una figlia, è una famiglia.
No, una moglie, una figlia, ma anche un uomo con cui vive insieme, vivono tutti insieme. Che cos'è?
È una famiglia allargata, quelle
sì,
moderne.
Ma che cos'è secondo te quella roba?
Sono, rientra nelle famiglie moderne.
Sì, una perversione, cos'è?
Bergoglistica memoria. Sì. Bergoglistica memoria.
Sì, ma sono perversioni secondo te?
Non sono più secondo la visione naturale, non sono più secondo una visione naturale.
Secondo quale natura?
Voi avete,
quale natura?
La natura, marito, moglie, io ho una moglie, ho i figli, marito e moglie, maschio e femmina, marito e moglie, da quando c'è sempre stata così, la natura come l'ha creata Dio, quello che tu vuoi demolire, che tu odi, tu sei un odiatore di Dio.
La zanzara.
Faccio il lavoro più bello del mondo, a mio avviso. Mi occupo di persone. Sono capo del personale per l'Europa in una multinazionale americana.
Da quando ho scoperto che si può fare, ho sempre sognato di vivere all'estero, di studiare all'estero, da quando ho 13 anni, quindi ho colto la palla al balzo appena ne ho avuto l'opportunità.
Quando ho deciso di aprire la mia azienda, conoscevo insomma il mercato indiano e il mercato del lavoro per quanto riguarda lo sviluppo software, quindi ho visto una grossa opportunità e ho deciso di aprire lì.
Siamo Generazioni Mobili. Siamo l'unico passaporto radiofonico valido per l'espatrio, accettato in tutto il mondo. La tua guida pratica settimanale per orientarti nel mondo dello studio, del lavoro e del fare impresa in Europa e nel resto del pianeta. Ogni sabato vi proponiamo approfondimenti pratici, interviste a chi ce l'ha fatta e racconta la sua esperienza da globetrotter internazionale, segnalazioni di offerte di lavoro, tirocini e trend globali, fino alla nostra community di associazioni, istituzioni e il social club degli ascoltatori, uno spazio on air dove scambiarsi domande e consigli. Ritira il tuo pass settimanale di sola andata per il mondo a Generazioni Mobili. Sono Sergio Nava, vi aspetto tutti i sabati alle 13.30 solo su Radio 24 e in podcast tutte le volte che vorrete su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
La zanzara.
Paola Saulino, buonasera. Buonasera.
Ciao a tutti, ciao.
Buonasera, come sta signora Saulino? Lei ha, posso dire una cosa, non gliel'ho mai detto, ma lei ha veramente delle belle tette, se ancora si può dire in questo paese, se no. Qualcuno non si non
ma
si
io
può...
sono felicissima di essere apprezzata, al contrario della signora di prima, io Se è educato e non invadente il complimento, lo amo, mi fa sentire molto femmina. Io amo molto essere femmina e sentirmi.
Ma lei infatti, no, ama, se uno le dice ha delle bellissime tette, non mi pare una cosa offensiva.
No, non mi sembra assolutamente offensivo.
Dov'è l'offesa, signora?
No,
signora,
assolutamente da non dire. È una donna che si fa bella di un non complimento come questo, non ha capito niente.
Perché, scusa?
Ma questo chi l'ha detto? Femmina, la signora femmina, che ha il culo quanto una porta aerea. Se non culo che una porta aerea. Grazie, che nessuno te l'ha mai detto, allora è giusto.
Vuole, per
no,
me
io penso che la bellezza invece sia un grande valore.
Lei ha ragione, io non perché no. Scusi,
ha detto che lei
si fermi
bella, perché lei crede bella.
Io ho detto semplicemente che ha delle belle tette. Punto. Poi è un mio giudizio personale, non è un giudizio universale. Qualcuno le apprezza, qualcuno le apprezza. Perché uno non si
la
deve dire una donna? Perché
a lei fa piacere ricevere una
certo. Ma tutte le donne fa piacere.
Ma che dici? Non è vero. Una donna dovrebbe dire.
Ma sono
parliamo
oggettivamente delle belle tette, cioè nel senso non
se lo dice la sola
non stiamo parlando di altre
suo.
Cose stiamo parlando
ma non
di
non è un
tette,
fatto di interesse pubblico,
ma qui non,
non
è che prima di dire
di
questa cosa abbiamo detto
pubblico,
attenzione annunciazione stiamo dicendo una cosa
esatto.
Di interesse
ma in
pubblico
generale non è
abbiamo
un fatto
detto una
di interesse
magari
pubblico
magari ritenere le
magari
cose per il valore che hanno le tette non è che è una roba che deve salvare il mondo, è un commento piuttosto
brava.
Superficiale, ma la vita è fatta anche di pulcinellità.
Bravo,
insomma,
ma io vedi che sempre
di,
lei,
di magie più
per
superficiali.
Lei solo pulcinellità, per lei solo.
Ma che ti interessa
ma
te?
Quando mai? Ma io sono una persona più profonda che io conosca. Cioè, sì. Sono una persona veramente complessa, profonda.
E sì, ma, complessa.
Ma
sì,
che
sì,
vuol
sì,
dire,
sì.
Parenzo? Io non è che quello che carità, io ho fatto magari una volta o che tu sai che io ho fatto una volta dice io
ma
chi sono.
No,
io voglio metterci chi sono in tutto ciò che faccio. Io sono veramente mille cose.
una filosofa.
E voglio fare mille cose. In ogni queste cose voglio che ci sia un pezzo
Galimberti.
Di me stessa. Ma certo,
mia,
certo, Umberto Galimberti è uno dei miei grandi ispiratori. Infatti, è vero, perché io sono una filosofa, di antropologia, sono un'antropologa. Pertanto, io sono felice di estrinsecare la mia profondità facendo da ponte tra il pop e l'intellettuale e l'intelligenza.
Scusi un attimo, lei è anche una filosofa o comunque un'antropologa del pisellame, del pisellame del pallame,
diciamo
del cazzo,
così.
Sì, del cazzo.
Io mi ritengo il lombroso del pallame.
Il lombroso del pallame, che vuol dire? Me lo spieghi bene, perché lei ha bisogno di tempo per spiegarlo. Che vuol dire il lombroso del pallame?
Ma, diciamo che io mi sono ritrovata quando facevo l'università a studiare il lombroso durante un esame di criminologia. Io ho fatto antropologia e sociologia, insomma.
Cosa che Parenzo non ha fatto, precisiamo. Andiamo avanti.
No, antropologia, sì. Antropologia e sociologia.
Ho ritenuto che il lombroso applicasse quella teoria che lui applicava esattamente ai criminali su altri soggetti possessori di apparato pistillo pallamico, e ho notato che di fatto esistono delle corrispondenze, delle correlazioni tra il carattere e la fenomenologia di un essere e
i suoi coglioni.
I suoi coglioni.
E
il loro pallame, sì. È sì. La,
per
è
esempio, mi faccio un esempio: un pallame.
Allora, ti spiego, Peppe. Ci sta, per esempio, una correlazione che io la chiamo. Ci sono certi atavismi pallamici,
cioè?
Così possiamo definirli. Che sono proprio delle condizioni, delle
Giuli.
Peculiarità ontologiche, sì, del pallame, che poi
sembra.
Rivelano
Giuli.
La personalità del soggetto. Per esempio, esistono dei soggetti che presentano, insomma, del pubame cicciottifero, no?
Sì,
è presente quelli là che
testa,
prima della, dell'erezione del tronco pistillamico presentano, insomma, un po' di cicciottame,
sì,
quindi un abbuffamento, di solito
mamma
accompagnato
mia.
Da un pelame piuttosto incolto, quindi un
sì.
pelame non particolarmente
questo?
Riguardato.
Nulla,
questo,
niente,
questa
cazzo.
Fenomenologia pistillopallamica determina una persona molto ignorante.
Ah, tu
e
stai dicendo,
notato,
scusa, chi ha un
sì,
po' di grasso intorno,
sì,
intorno.
Allora, chi presenta un pubame cicciottifero prima del tronco pistillamico
sì.
è di fatto, di solito, una persona molto ignorante. O che appartiene
insieme al pelo,
a un,
al pelo incolto.
Questo pelo incolto, di solito diradato, quindi con
sì.
Bulbi pistilliferi, voglio dire, un po' diradati.
Questo
non,
significa una persona
non
ignorante.
Affollati.
Una persona
di solito sono persone o ignoranti, cioè appartenenti a ceti sociali bassi. Sì, ma ho notato che la costante determina anche il fatto che una persona che magari appartiene a un ceto sociale
sì.
più riconosciuto, per esempio fa il professore, ma è ignorante in quanto queste persone rappresentano persone con schemi mentali molto chiusi, hanno visioni molto chiuse. E allora ho trovato che vi sia una colleganza tra il cicciottame, per esempio pubamico,
sì.
e l'ignoranza.
E
lì ho notato,
è molto chiaro questa cosa.
Che poi è molto difficile capire.
Giuli.
Perché ho notato che ci sia in realtà una contribuzione
sola.
Di fenomeni per esempio sociali, educativi
però scusi, fermiamoci a questo,
che possono influire sulla fenomenologia.
Però fermiamoci a questa roba, fermiamoci a questa cosa.
Sì, sì.
Parenzo, il tuo giudizio.
Io
Parenzo.
Non ho rifatto niente, a dir la verità,
no,
a Parenzo. Tu ti sei rifatto il capocchiame. So che hai fatto quell'operazione estetica capocchiamica che te lo ha reso un po' più pulito, un po' più scapocchiato. Sei tu che ti fai le operazioni estetiche. Ma sì, sei tu il circonciso. Io non ho fatto nessuna operazione estetica. In realtà, pertanto, sei tu che ti operi esteticamente il pistillame. Non certo io. Io non sono mai ricorsa alla bisturi.
Ma questa cosa ha studiato col ministro della cultura Giuli, questa qui, non ho capito.
Io ho trovato che ci sono, sì, delle correlanze tra...
La metteranno alla presidenza di qualche fondazione culturale.
Scusi un attimo, lei ha detto, io non mi sono mai ritoccata. Tu da bambino ti sei circonciso,
certo,
questo.
Hai fatto un'operazione estetica sul pistillame.
Allora fermi
un po' diverso.
Il suo giudizio su questa cosa qua.
Io la propongo come consigliera per i grandi eventi a Giuli. Ministro, l'abbiamo,
esatto.
Abbiamo trovato la sua consigliera.
Ma la stai pigliando
e
per il culo,
preferisco,
no?
Capito? Di gran lunga i discorsi del ministro Giuli, perché ti confesso
Madonna,
una
ma
cosa.
È una belfagone con un culo che è una porta aerea, non dovrebbe proprio parlare.
Ma
perché
volevo finire di parlare. Io volevo dirti che
che
lei sta offendendo, è molto volgare. Non far ridere,
non ho capito,
nessuno.
Belfagor va offeso.
Non far ridere nessuno.
Ma sei un toporagno, è questa la verità.
Ma così sapete.
Ma no, ma c'è scassato
Cas.
Si può dire questa miserabile trasmissione che ci ha scassato Cas.
Però scusa, signora Brigatti, però mi scusi, lei ha fatto un giudizio, lei ha fatto un giudizio sulle tette della signora.
Ho chiesto, ho detto.
E lei
magari
ha reagito, giustamente, altrimenti lei che ha provocato.
Comunque,
secondo me,
il curriculum per fare da consigliera dei grandi eventi.
Lei la sta pigliando per il culo. Lei la sta prendendo per il culo.
Che al ministro Giuli, quando rientra da Francoforte, per favore di fare un colloquio, perché vedo la signorina.
Madonna, sei noiosa, veramente. Sei più noiosa di me, che prima ho guardato il tuo culo che una porta aerea. Proprio. Ma veramente, una porta aerea non è un culo.
Ma perché
le
piace molto?
Ma poi sta piena di silicone in faccia. Piena di silicone in faccia, che caduto. Chi l'ha fatto sto silicone? Lo stesso dottore che ha operato il capocciame di Parenzo. Ma non lo so, mandate da certi professionisti, perché veramente siete per il culo che c'ha una porta aerea, il capocciame scapocciato. Ma per favore, siete veramente assurdi.
Veramente pena. Vabbè.
It's time. Sente questo napoletano, è napoletana pure lei, no?
Io certo che sono napoletanissima.
Qual è il maggior difetto dei napoletani, secondo lei, signor Saulino?
Napoli è una città piena di contraddizioni.
Ma sono permalosi, sono molto permalosi i napoletani.
No, sono violenti, a volte invadenti. Quindi violenti. Napoli può essere un crocevia di bruttezze e di bellezze.
Sì.
Questo possiamo dirlo, e sicuramente.
Non
si può generalizzare, sicuramente non si può parlare di Napoli in maniera banale, perché una.
Come dire che i bergamaschi sono violenti perché c'è l'Atalanta.
Però può essere una realtà violenta, invadente, insomma, questo è vero. A volte c'è un po' di ignoranza a Napoli, però c'è da dire che la classe, l'intelligenza e la cultura applicata invece al genio napoletano può produrre grandi cose.
Lei è molto democristiana. Lei conosce questa storia delle che vogliono aggirare con le assicurazioni, no, per fare.
Io sono contro ogni forma di raggiro, di insomma, di truffa.
Non si troverebbe bene a Napoli. Lei, diciamo.
Io amo molto Napoli, il mio DNA è napoletano, però ci vivrò quando avrò più di 60 anni, probabilmente non ora, sì, sicuramente.
Certo. Lei sa che c'è molta fluidità in giro, lei è un po' fluida pure lei, signora Saulino.
A livello di identità
sessuale, no?
Io mi ritengo molto etero, sì, sempre.
Allora, a lei non piace la cucina.
Le dirò, signor Cruciani, a me in realtà. Che l'uomo mi ha sempre provocato insomma dei dolori, no, emotivi, sono una che si innamora. Io ho provato a farmi garbare la pucchiacca.
E invece?
Però non mi garba proprio, a me piace proprio molto il cazzo.
Ma
cioè, questo
frega.
Devo dirlo, è importante. Quindi purtroppo devo dire che sono un'etero convinta, perché ci ho anche un po' provato, ho bazzicato
con le mani o anche con la bocca.
No, che schifo. Io al massimo la porgo, più di questo non posso fare, non ci posso avere
passività.
Ovviamente non ci posso proprio avere nulla
garba,
a che
non
fare.
Non le garba.
Non mi garba proprio la pucchiacca.
Allora,
ma che bello, che sì. Bello.
Allora,
sì.
Voglio chiedere alla signora Saulino, in questa disfida che si apre in Campania.
Di cui l'Italia non sente il bisogno, possiamo anche aggiungere questo: l'Italia non sente il bisogno della signora.
Sto scavucchiata.
Scusi, però lei è campana di origine, come si sente anche napoletana dall'accento. In questa disfida che si apre nella regione Campania, questa è molto interessante. In questa disfida tra il governatore del mondo, come lo chiamo io, il dottor De Luca, e la signora Schlein, e che non vuole che quello si ricandidi, quello si vuole ricandidare lo stesso e fa fuoco e fiamme, diciamo,
fuoco
in questo. Ecco, lei da che parte sta, diciamo?
Ma io su questo posso dire che sono una bimba di De Luca proprio.
Sì,
nonostante io devo dire la verità, sono molto meloniana,
Sì,
ho sempre anche estrinsecato l'appoggio totale verso Giorgina Nazionale.
L'ha detto Mammari e Monti, diciamo, urbi e torbi, diciamo, no? L'ha comunicato,
Però nonostante questo, devo dire che De Luca ha una comunicazione secondo me penetrante, perché comunque al contrario di Schlein, al contrario di Parenzo, che sono pesanti, schematici, noiosi,
cosa fa lezioni di comunicazione,
devo
questa
dire,
volgare
devo,
qua.
Sì, certo.
Cioè,
devo,
lei preferisce il macismo di De Luca alla fluidità,
questa sorta neanche di macismo, perché poi d'altronde De Luca ha un modo di fare veemente, però è anche un uomo di cultura, è preparato, è sicuramente una brava persona. Quindi devo dire, nonostante tutto, che De Luca ha un atteggiamento, una comunicazione comunicazione che si sa, si, tu lo capisci esattamente dove va a parare. Ma l'hash line è anche avable, cioè nel senso du coglioni, cioè devi avere una massiccia dose, devi avere una massiccia dose proprio di concentrazione per seguirla, perché è proprio pesante, non arriva più al popolo, tant'è vero che poi ora vincono i meloni, arrivano
al popolo,
al pubblico,
ma non
di Trump, perché chiaramente arrivano alla pancia del popolo, cioè c'è bisogno anche di persone che urlano, il popolo si vuole identificare, vuole vedere persone che sono arrabbiate, vuole vedere persone che sono arrabbiate, non ce la fa più a vedere le persone che sono calme, calme, calme. Negli anni 60 con Nixon si parlava di
Nixon.
Questa passa dal colore delle palle a Nixon. Io trovo incredibile.
Si parlava di maggioranza silente, invece attualmente la maggioranza è veramente rumorosa. Il voto veramente arriva rumoroso,
Saulino,
e i rumorosi votano.
Pro De Luca,
tutti coloro che hanno una comunicazione veemente.
Scusami, allora tra San Giuliano e Parenzo, Parenzo tu l'hai sempre definito
uncavable, irreversible uncavable.
Irreversibilmente uncavable. Sì. Ecco, mettendo i due accanto nelle foto, no?
Dobbiamo dire una cosa, no? Sì. Che è una cosa seria. È strano a dirsi, però se è possibile San Giuliano è più uncavable di Parenzo.
Dici?
La cosa bella proprio è proprio la sua inchiavabilità in senso di gaff, di criptogeiane, dei gayame, cioè, capito? Questa roba qua che è veramente, oltre al fatto che non sapeva fare il ministro della cultura, insomma,
molto più anchiavable di Parenzo.
Sì, è proprio il senso dell'inchiavabilità, questo viscidume, ecco, non mi veniva la parola, questo criptogeiame che sfocia nel viscidame proprio.
Senti,
ecco.
Feltri ha detto che è caduto sulla pucchiacca, che è una parola che tu conosci molto bene, no? La pucchiacca, la pucchiacca,
una parola che tra l'altro deriva dal greco, probabilmente l'origine pir, che significa fuoco, più koios, che è fodero, quindi fodero infuocato, quindi la pucchiacca può derivare da questa etimologia greca.
Bella,
in realtà
bella,
però
bella,
l'etimologia è molto più onomatopeica, quindi richiama il che è il suono della pucchiacca bagnata che riceve il pistillame, insomma. E ragazzi, questa etimologia è storia, è letteratura, questa è divulgazione, quella che sto facendo io, tra le altre cose, insomma. Quindi poi la pucchiacca è veramente,
Angela,
e io vorrei conoscere il signor Feltri, tra l'altro me lo devi presentare.
Sì, te lo devo presentare.
Sì, perché secondo me saremo perfetti insieme. Devo dire che anche lui ha detto che la pucchiacca è una parola che si usa, non dico come vezzeggiativo, ma veramente anche in senso molto dolce, voglio dire, non per offendere. Assolutamente.
E confermi tu da napoletana.
Sì, ma quando uno è pucchiaccoso è, insomma, come dire, accogliente, burroso in senso bello, voglio dire.
Assolutamente. Ha sentito questa lezione, mi pare perfetta, signora Brigatti.
Sono napoletana e non ho mai sentito tutto ciò. Io penso che la coppia, no, Spadalino più la signora, sia veramente dura da reggere. Avreste dovuto avvertirmi prima.
Ma dall'alto di
io
quale
pensavo
cattedra?
Che
non
Calippo Tur fosse il peggio.
Ma dall'alto
invece
di quale
no.
cattedra?
Io sono napoletana, non ho mai sentito usare questa parola.
Mamma mia, però non l'ho
mai sentita.
È cattivo per il popolo napoletano avere una rappresentante come una signora come lei. Ma oltretutto, ma perché era brutta, questo lo sapevamo, ma sarà invecchiata, perché sta seduta, insomma, così non riesce neanche a stare a
vedi le donne contro le donne che la
buttano
sul
personale. Ma non è contro le donne, non è contro le donne, è una cosa reale,
insomma. Penso che sia veramente una parola che non esiste, del resto il direttore Feltri.
Pucchiacca significa questo, pucchiacca, ha ragione
il signor direttore Feltri. Da David ha anche usato un'altra parola molto più potente, molto più pesante.
Ma
e giustamente
che esiste,
comunque, ma torniamo a parlare della signora Boccia,
ma non
che invece
è
un trend topic, questa non ce ne frega niente secondo
ma
me.
Ma come si permette?
Ma
lei,
io mi permetto di fare quello che voglio fare, se qualcuno mi deve redarguire non è lei, brutta signora streghetta, mamma mia quando è brutta,
come,
è poco cesso.
È veramente caffone.
David, ma possiamo fare
un po' di colore, come ha detto di Spadalino, che è un uomo di spettacolo, qui facciamo spettacolo, qui sono tutti grandi giornalisti, Peppe, sono tutti grandi giornalisti e poi si prestano allo show della Zanzara. Si sa che comunque gli ospiti si mandano un po' in avanscoperta, come la strega qui presente che si pretende di essere un intellettuale e poi alla fine sei un ospite, non hai più dignità di Spadalino, insomma, alla fine.
Però,
insomma,
scusi, signora,
diciamo la
cioè,
guardi, lei,
ma non mi interessa
a dire tante di quelle sciocchezze, soprattutto
ha fatto il botox comunque, ho visto che ha fatto già la froncia al fronte,
antipatica e cattiva.
Chiunque comunque vuole cancellare il concetto mucchiatifero, sta semplicemente cancellando pagine della lingua italiana. E questo non è una cosa volgare, è bucchiacca.
La zanzara.
50 del filo, una sola vasca per scoprire chi sarà il campione del mondo. C'è Thomas Ceccone in corsia numero 6.
Grosset davanti a tutto ha preso una partenza pazzesca, il francese alla corsia 4. Andiamo a vedere Thomas.
Grosset è un po' indietro, Thomas deve combattere per una medaglia, ma Grosset si sta piantando. Ma è lì davanti Thomas, è lì davanti Thomas al tocco. Thomas Ceccone, campione del mondo, campione del mondo.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer y tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Infinite sono le storie che si narrano nelle vie e nelle piazze della città dello sport. E io ve le racconterò tutte. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30. Naturalmente qui su Radio 24. E in podcast la versione extra large su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
Attenzione prego, tutti gli ascoltatori interessati a
risparmi, diritti,
pensioni, lavoro
e molto altro ancora
sono pregati di procedere al più presto al gate di Radio 24 per l'ascolto di Due di Denari.
Deborah Rosciani
e Mauro Meazza
vi accolgono al gate tutte le mattine dalle 11 alle 12
e su Instagram con l'account Due di Denari
e con il podcast sulle maggiori piattaforme.
Please proceed a Radio 24 al più presto. Buon viaggio. Ops, scusate. Buon ascolto.
La zanzara.
Allora ragazzi, voglio introdurre il grande ritorno atteso di un signore molto conosciuto dal nostro pubblico con questi audio. Intanto c'è gente qui che sta già brandendo alcuni cartelli con fight, fight,
fight, fight, fight, fight, fight, fight ragazzi, non mollate, forza, 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 forza,
forza, forza. Lo voglio introdurre con le ultime sue teorie, le
con
ultime sue
con una scoreggia devi introdurli, con una scoreggia lo devi introdurre.
Topo Gigio, bro, ciao. Non ripeterti.
Con una
consiglio, un consiglio, non ti ripetere. Mi sono lavato
il cesso, l'acqua,
ignorando
l'acqua.
Imbecille, segui il mio consiglio. Segui il mio consiglio e allerta la tua famiglia. Devo dire qualcosa che riguarda per un esempio, un esempio voglio parlare con Topo Gigio o Ratto Gigio, chiamatelo
no,
come
ratto
volete.
Ratto non va bene.
Beh, un esempio, lo dicevano i nazisti.
Quello che è successo a Roma.
Cosa è successo?
Su un autobus.
Che è successo?
Un sacchetto a perdere, tanto caro a Topo Gigio, all'ebro per eccellenza.
Sì, che ha fatto?
Si rivolge alla mamma. C'è una ragazza di 11 anni e dice alla mamma: che bella tua figlia, la posso toccare, la posso stuprare. Ma vorrei che una cosa del genere succedesse a Parenzo. Ma sai perché?
Grazie.
Perché così lui capirebbe
molte
cosa
grazie
vuol dire confrontarsi con questi
grazie
sacchetti
davvero
a perdere, capito?
Un vero signore.
Quando
grazie
uno viene molto toccato gentile.
Grazie.
Nel culo, ecco, non lo volevo dire.
Capisce
meglio.
Con lo sputo.
Mi raccomando, cerca di cambiare tono. Senti, non dire le stesse cose. Sei monotono. Cambia registro.
Immagina che tu hai di due uomini che la prendono in culo, qual è? Questo qua è uno che ti ho messo di fronte, uno che l'ha presa in culo. Cioè,
Aspetta, nella vita lo prendono tutti nel culo.
Contento
o in un
lui,
modo
sai,
nell'altro.
Io non sono un retrogrado. A me piace la fica, sai, lo sai, no?
Questo non c'è dubbio. Lei l'ha mai assaggiata la fica?
Sì, sono uno, vedi. Sono un cesellatore, i preliminari per me sono importanti, però nulla vieta a una persona di farsi inculare.
Non è reciproco.
Nulla questio, per carità,
però tu
ognuno
hai detto
il suo.
Che l'immagine ti fa schifo.
E questo è il punto di partenza.
Onestamente,
però.
Sì.
Onestamente,
okay. Certo che sì.
C'è l'immagine ti fa schifo, l'hai sempre detto. Cioè, immaginare quest'uomo qua che incula un altro uomo è una cosa orribile.
Non è obbligato a vedermi, a guardarmi.
Esatto.
Però è omofobo. È molto grave questo.
E ti pareva la scienziata che non diceva anch'io,
anch'io però non ci terrei a vedere lui che, scopa con una donna, eh. No, ma siamo giusto, a pari, cioè, no, nel senso,
ogni tanto si inserisce la scienziata,
è un'ipotesi dell'irrealtà.
L'omofobia è molto grave. L'omofobia è molto grave.
Ti ringrazio, invitala sempre.
Non è che è omofobo, si dispiace.
No, non è che è omofobo, no.
No, non è omofobo, dico, uno può dire che gli fa schifo un atto omosessuale.
È omofobia questa. Ma si chiama omofobia.
Dai, dai,
dai. Che impressione ti fa, caro Enzo, una coppia così aperta, omosessuale con, e anche con la fede al dito?
Eccola qua.
L'abito non fa il monaco, meno tante volte, male, capito? Quindi bisognerebbe vederla all'opera. Sarei curioso di vedere la mia reazione.
Anche il pisellino all'inizio.
No, ma Dio, è una, per te questa è una famiglia.
Ignorante, fai parlare le persone serie.
Ma è una famiglia o no questa?
Pagliaccio, pagliaccio padovano. Fai parlare le persone serie.
Neanche il pisellino fa il microscopio. Le volte ci vogliono miracoli.
Fai una persona seria. Sono sette anni che ti aspetto di confrontarti sui contenuti. Buffone.
Ma ringrazia Leonardo che con le nuove tecnologie riesce a fare delle lenti speciali.
Affrontami
per vedere quei,
una volta
buco
per tutte. Affrontami, pazzesco. Affrontami. Allora, sei un vigliacco.
Scusami, la scienza ti deve studiare. Altro
tu
che...
Gay Pride, lui va spesso a Gay Pride di Milano.
Li ho fatti tutti, non tutti solo di Milano, di Padova. Ho fatto anche il primo Gay Pride a Padova, appena prima del Covid. È stato il primo.
Ecco, però dimmi la verità: tu hai sempre detto peste e corna dei Gay Pride. Abbi il coraggio di dirlo davanti a lui.
E ripeto,
ripetilo davanti a lui.
Io non sopporto. Io accetto che due uomini si possono frequentare, inculare, okay, ma nelle sedi opportune.
Ma e fino a lì ci possiamo
per
stare.
La strada, certi spettacoli osceni, per me.
Ma osceni in che senso, però?
Omofobo.
Lei c'è stato a Gay Pride. Lei c'è stato a Gay Pride, per esempio, quest'anno, che c'era Elodie in costume da bagno. C'erano un sacco di...
Ma vedere dei culi fuori, dei segni al vento.
Ma si vedono delle facce che sono peggio dei culi tutti i giorni in televisione. Ma possiamo vedere delle belle natiche, anche con un po' di pelo, tipo un muschio appena nato.
Preferisco vedere Parenzo in televisione ed è tutto dire per me piuttosto che essere impotente a un Gay Pride, perdonami.
Ma lei c'è mai venuto a un Gay Pride? Perché io la vorrei invitare. Quest'anno, alla fine di giugno, a Milano c'è il Gay Pride da parecchi anni.
L'ultimo, scusarmi, sarò poco galante.
Ma dica.
Credimi.
Sì.
È tempo perso.
No, ma almeno magari trova qualcosa che gli piace.
C'è una ribellione in me, credimi. Andare in mezzo
omofobia
alla strada e vedere quella
no, sale sul carro e magari fa una ribellione a 360 gradi e gli piace pure. Va a finire così.
Che io salga su un carro.
Vieni accanto a me.
Sarebbe la fine.
Metto la bella maglietta
su un microscopio prima.
Io le dico,
Giuseppe,
no, non ti
conciato col culo fuori.
Lei il culo coperto.
C'è un limite.
Lei il culo coperto.
Umana.
Gli mettiamo due bei culi, una a destra e una a sinistra.
Diciamo,
e lei al centro.
Scusi un attimo,
Parenzo,
lei è considerato...
ha cercato disperatamente di laurearsi con le sue raccomandazioni in alto loco. L'hanno buttato fuori dall'università a calci in culo. Perché hanno detto, per manifesta ignoranza, non possiamo dare la laurea a un mentecatto come Topo Gigio. Vergognati, so che avresti pagato milioni di euro per avere quel titolo di studio che tu non hai. Vergognati.
Vergognati,
sei incredibile come
cosa
una,
non
come
faresti
un
per
turca.
Avere una laurea ti venderesti l'anima al diavolo,
però tu non dire, ti però posso
venderesti
dirti, non
l'anima
dire
al diavolo per avere la laurea, ignorante,
non dire dove l'hai conseguita,
lo so che ti
però, perché
io l'ho conseguita all'università
di creare,
degli studi di Venezia,
ma no, ecco,
Foscari, facoltà
non dire
di
dove,
economia e commercio,
la danneggi
50
anni fa
tu mi hai detto
sei famoso perché facevi economia davanti,
musica,
e commercio di dietro, quello facevi tu.
Aspetta,
economia davanti
ho sempre
e commercio
scopato
di
davanti
dietro.
Ignorante,
che vuol dire che hai sempre scopato
davanti? Ho sempre
davanti.
Scopato alla grandissima.
Economia davanti e
ricorda,
commercio di dietro,
quello che facevi tu, perché mi hanno detto
quello
che tu usi
che
il culo per faccende personali. So tante sì. cose sul tuo conto.
Scusami,
farò un libro e lo scriverò.
Scusami, Enzo.
Le passioni notturne di Topo Gigio, sì. Alias Parenzo.
Scusami.
Lo so che hai il gusto del proibito. Ti manderò un mandrillo. Ti accontento. Fai il bravo, stai a cuccia. Ti accontenterò, te lo giuro. Ti manderò un mandrillo a Roma. Dai.
Tu a me hai detto una cosa: che gli uomini non sanno più scopare. Che ne sai?
È l'andazzo che le donne non hanno più quella partecipazione. Sono venuti a mancare, mi ripeterò, ma i preliminari sono importanti.
Sì, sono fondamentali.
Sono estremamente fondamentali.
Cioè, tu ti limiti a quelli però, cioè...
Ma insomma, ma neanche. Qualche colpetto, ma qualche sono colpetto.
Lui lecca la televisione quando vede un pornazzo, lecca la TV come Fantozzi. Lui,
se tu sapessi cosa faccio io,
lecca la televisione.
Tu non hai neanche lui la più pallida idea. Io per
piatto.
Ragioni di riservatezza non posso dire,
dalle leccate che dai alla
ignorante.
Televisione. Per quello
se
lo chiamano schermo
parlare,
piatto.
Ma c'ho la riservatezza.
Di che cosa? Di che cosa?
Di far conoscere al Topo Gigio che sì. mi ascolta sì. a Roma sì. cosa vuol dire stare a letto con una donna. Gli potrei insegnare
tutto,
le cose primordiali sì. come ci si spoglia, come si tocca una donna.
Sì,
hai capito? Una donna la devi adorare prima di fare la penetrazione.
Sì.
Devi perdere 30, 40, 50 mamma minuti.
50 minuti.
Ma minimo
50 minuti, Enzo, 50 minuti.
La donna deve prima godere lei e poi tu hai diritto di venire. È lo sbaglio mamma che fanno gli uomini attuali. C'è la penetrazione, toc toc toc, e si girano dall'altra parte. E sta povera disgraziata dice: ma come? E questo è il sesso?
È già finito, ma, dice.
È già finito.
Bravo,
e invece tu devi avere il culto, adorarla. È la cosa più bella del mondo. L'unica cosa bella che è rimasta. Ma so, tu queste cose non le puoi capire. Tu sei più dall'altra sponda, lo so, hai ragione. Non puoi capire.
Ah, 50
balla.
Minuti di preliminari
altra
e poi
balla,
una volta che la donna cioè,
sì.
ma tu
quando è ben calda
c'è
la penetrazione certamente,
c'è
ma provi più gusto
sì.
hai capito?
Nella fase precedente diciamo, nella fase precedente
ma è una immagine,
ma sarà perché io sono abituato
sua.
Alla vecchia maniera,
ma
io vengo dalla vecchia scuola,
cioè?
Non dalla scuola sì. di Parenzo che frequenta amicizie strane, molto strane. Con la donna io ho un rapporto particolare.
Sì, tipo
sono
ancora.
Abituato a fare le cose che hanno sempre fatto. Cioè, la donna devi trattarla sì. come un oggetto di valore, hai capito?
Io lo seduco,
non puoi sciuparla.
Sì.
La donna è importante.
Sì.
La donna devi collocarla su un piedistallo. Poi la devi raggiungere.
Sì.
Ecco, vedi. Questa è la musica giusta.
E dunque che devi fare? Racconta, racconta. Cioè come avviene questi 50 minuti? Cosa
innanzitutto
avviene?
10-15 minuti per spogliarla.
Sì, poi?
Poi andare a vedere nelle parti interessanti.
Sì.
Tocca. Beh, posso dire
questo, sai cos'è questa cosa che stai facendo?
La parte più bella,
questa
sì.
cosa
il clitoride di una donna
per il movimento
va apprezzato. Ci sono uomini
questo.
Che purtroppo oggigiorno non sanno cosa voglia dire un clitoride, non sanno cosa vuol dire soddisfare una ragazza.
Cioè bisogna soffermarsi molto
ma
sul
nei particolari,
nel dettaglio.
Perché secondo te tante donne cercano in una donna
sì.
la compagna?
Sì.
Perché fra di loro si sanno toccare
sì.
e fanno bene, perché godono in mancanza di altre esperienze.
Dunque la scena tra due donne ti piace? La scena di due donne che si leccano?
Da morire.
E due uomini che si inculano?
Mi fanno schifo.
Questa è la teoria spatalinana. Musica! Musica!
L'amore non ha confini.
Però
preferirei che una donna italiana
facesse figli con un italiano.
Esattamente, sai il mio pensiero.
Beh,
però
la,
se si innamora,
questa è la razza
sai,
pura però.
Ma tu sai, non hai mai avuto
la donna,
donna
quando si innamora,
ma che ne sai?
Ma tu ci andresti con una nera?
Cioè, no, assolutamente no.
Ma perché non sei famoso perché
è una questione di pelle,
di tatto,
di odore e di musica, hai capito?
Come di musica?
Si rifiutavano le prostitute quando le provavi a pagare, si rifiutavano.
Senti, ignoranti, io non mi vergogno di dire che sono stato sverginato, sì, avevo 18 anni da una prostituta,
ma
una prostituta tuta l'unico bianca, modo, ben modo, pasciuta, aveva una Bernarda meravigliosa e con i peli che adesso non si capisce più niente.
È vero, i peli non ci sono più ormai, come mai?
Ma purtroppo
è una tragedia.
Per me sì.
Anche a te piace.
Per me sì, perché sai.
Ma perché le nere no? Perché le nere non ti piace?
Ma non lo so, c'è qualcosa che mi dà fastidio, l'odore. Non lo so.
Ma l'odore, lui parla di odore. Lui,
dai, ecco qua.
Lui, ma lui parla di odore.
Ho detto che mi sono fatto la doccia prima di arrivare qua.
Tu parli
coglione.
La zanzara.
È una cosa molto triste. Io mi
batto. È un
grido d'allarme.
Che
l'Italia
grido
sta andando verso il precipizio. Bisogna reagire. Bisogna amare di più il nostro paese.
Ma che cosa vedi in giro tu? Vedi un degrado, vedi bande di gente di neri all'assalto. Bande di neri che danno l'assalto alla gente.
Lascia stare, tu la vuoi mettere sempre sul discorso dei neri.
Dici
sacchetti a perdere sono di colore e non di colore, anche sacchetti a perdere italiani.
Però tu ti rivolgi soprattutto gli extra. Tu i barconi non li vorresti in Italia, li vorresti fermare?
Sicuramente no.
Che vorresti fare con i barconi?
Non li farei partire. Io li terrei in Africa.
Li terresti
tutti
in Africa?
È colpa dell'Occidente. Hanno sfruttato l'Africa per anni e anni, le potenze coloniali.
Tu sei scoraggiato per quella gente, perché tu dici la gente non capisce la gravità della situazione.
Sì, c'è un allarme nelle nostre città. Perché la gente non percepisce questa situazione di allarme che io vedo e gli altri fanno finta di non vedere?
Bar, che dici? Che dici?
E per me, signor Spatellino,
è pazzo.
Si sogna di queste robe di notte.
È un mitomane, ma certo.
Però devo dire una cosa. Dimmi. Ha detto una cosa importante.
Senti,
parlando
dell'Occidente
che
ha sfruttato l'Africa. Sei riuscito a trovare una cosa positiva, diciamo, in quello che ha detto. Sei riuscito a trovare una cosa positiva.
E davanti agli occhi di tutti.
Davanti agli occhi di tutti.
Hanno sfruttato gli africani per decenni e decenni.
Una telefonata da Napoli. Giovanni si è presentato come Giovanni,
no,
anche
questo
lui.
Era Lino Romano. Se c'è Lino Romano, se è Lino Romano, sì, mi tolgo e vado via.
No, davvero. Non lo so. Aspetta, facciamo un referendum. Deve rispondere a Lino o no? La gente vuole che
mi devo far offendere da un coglione.
Calma.
Mi devo far offendere da un ebet, da un coglione, da un falso napoletano. Non ci sto. Questo è un tiro avversario. Non ci sto. Se è Lino Romano, ti do la mia parola d'onore. E chi mi conosce sa.
Ma lo dicono, lo vogliono. Vogliono tutti che
Lino Romano. Me ne vado. Ho fatto un giuramento. Con quel tipo io non discuto più.
Musica. Allora abbiamo qui un signore che si chiama, che ha assistito a questo, a questa discussione, diciamo, un nostro amico che si chiama Bar Inussa. Buonasera caro amico. Come sta lei? Lei considera questo signore che ha di fronte, per quello che ha detto, un razzista?
Fammi dire una cosa a Bar. Bar caro,
sì.
Bar, grazie. Tu sarai presto, io spero, ministro come minimo. Ma l'Italia ti deve molto.
Sì.
L'Italia a te deve molto. L'Italia deve molto.
Perché?
A te.
Perché
e ai tuoi fratelli. Io spero che tu hai parlato qui tutta la tua famiglia. Io mi auguro che tu hai parlato qui tutta la tua famiglia, ma anche i cugini, le almeno fino alla quinta generazione.
Ma perché
noi
deve fare per forza il ministro?
E grazie. Perché l'Italia.
Vabbè, lo sappiamo come la pensi. Lo sappiamo come la pensi. Voglio capire se per te
un abbraccio, dottor Parenzo. Un abbraccio.
Ecco, se, ciao, secondo te, quel signor Spadalino è razzista quando parla di sacchetti a perdere che commettono reati, eccetera?
Schifoso. Mi riferisco a certe persone, non in generale.
Però tu
delimita il campo
di comunitari che vuoi mettere.
Sacchetto a perdere, quello che stupra le nostre ragazze.
No, che commette reati,
che commette, certo, che commette reati.
Risponde,
che ne combinano Cruciani, di tutti i colori.
Fai parlare.
Che non rispettano le nostre leggi.
Fai parlare.
Che vogliono fare i padroni a casa nostra. È ora di finiamola. È ora di finiamola con questa situazione. Ragazzi, forza! Fight!
Fai parlare.
Dottor Cruciani, per Io penso che la stragrande maggioranza degli italiani non sono come questa specie di persona.
Come specie di persona?
Io mi spiace dirlo.
No, perché no, lo devi dire quello che pensi. Tu sei uno sincero, ma hai detto a me che sono un buffone l'altra volta, hai detto che sono un caprone l'altra volta.
Ma lei sa chi sono io.
È una persona che
lei deve. Lei sa chi sono io.
Aspetta, se parlare, hai parlato per due ore.
Se mi fai parlare, se no.
Ricordo che l'ho salutato io appena è venuto qua. Gli ho teso io la mano.
Ci mancherebbe pure.
Segno di educazione e di civiltà. Cosa non di poco conto.
Io ti ho stretto la mano. Ti ho stretto la mano.
Lavatela, fratello.
Però mi deve fare parlare.
Sennò, sì, ma non devi offendere. No, perché io non mi lascio offendere da un tipo come te. Non ho il piacere di conoscerti.
Perché?
Ma
nemmeno
non mi rompere
io,
le scatole.
Nemmeno
offendere.
Io. Nemmeno
fai la critica,
io. Ho detto,
ma non offendere
la stragrande maggioranza.
Perché non sono qui a farmi offendere.
Non sono come
te. Fai la tua critica. Stai zitto, coglione. Tu stai zitto. Stai in silenzio, coglione.
Fermo. Musica. Allora ragazzi, bisogna riportare ordine. Enzo, devi lasciar parlare.
Sì, ma non mi devi offendere.
No, ma tu hai detto quello che volevi per mezz'ora. Adesso parla a Barinuccia.
Allora mi devo lasciare offendere da questo.
Questo
solo perché ho detto quello che penso.
Allora,
ma dove sta scritto?
Fallo parlare.
Faccio offendere da questo.
Fallo parlare.
Sì, ma
devi farlo parlare. Non devi
esistere.
Dai.
2024, per fortuna queste persone sono in via
non esiste lontanamente
in via di estinzione, di estinzione.
Persone come lui, dice,
persone Tony. Come lui
ce ne sono tanti perché... in Italia, per fortuna.
No, io
ci sono tanti
io,
patrioti come me in Italia.
Io le chiederei di andare a leggere la storia dell'Italia. Il fascismo ha fatto scappare degli italiani. I primi emigrati degli italiani è dovuto al fascismo.
Se ci fosse un po' di vero fascismo in Italia.
Negli anni 1870. Ne vogliamo parlare,
per
visto che lo chiamano dottore. Per me lei è una specie di persona. Punto.
Te l'ha detta.
Cosa ha detto?
Sei una specie di persona, non sei nemmeno una persona fatta e finita. Questo
è una merda.
Più o meno questo.
Specie di persona. Pronunciata da un tipo del genere.
Da un tipo del genere che c'ha lui? Scusi, un lavoratore onesto.
Non so chi sia.
No, sono italiano.
Non so italiano, chi sia. È italiano.
Non so
perché
chi
non è
sia.
Italiano. Lui.
Non so chi
secondo
sia.
Te non è italiano.
Non lo conosco.
Italiano.
L'ho visto 5 minuti fa.
No, ma è italiano.
Non so chi sia.
Ma perché uno così non può essere italiano, uno nero così, uno così.
Sarà italiano.
Ma secondo te i veri italiani non sono così.
Ma non è autorizzato a offendere le persone.
Ma non ti ha offeso, ma hai detto
no.
Di tutti i colori.
Quando offende gli immigrati, sei autorizzato a offendere gli immigrati.
Una particolare tipologia di immigrati. Attenzione, non fate confusione, non fate di un'erba un fascio. Io ce l'ho con quegli immigrati che vengono in Italia a fare il loro comodo, a delinquere, a stuprare. Ma la cronaca è piena!
Ma quale cronaca?
La sua cronaca! Allora vai fuori alle stazioni di Milano, di Padova,
quando sogna di notte lei.
Ci sono delle casba!
Ma dove vivete?
La realtà è che siamo assaliti da questa gente.
C'è un'invasione in corso.
C'è un'invasione in corso!
Ma va!
Chi non lo dice è un bugiardo!
Lui è un bugiardo allora. Allora lui è un bugiardo.
Se non dice è un bugiardo!
Allora io inviterei.
Signor quella specie di persona che hai detto tu.
Signor Spartolino, deve andare a vedere.
L'hai detto bene, grazie.
Allora
anche signore,
il calendario dell'esercito italiano del 2010, ci sono dei ragazzi di seconda generazione che difendono questo territorio, che fanno onore all'Italia all'estero, in Afghanistan.
Per cui secondo lei dovrebbero venire più immigrati in Italia possibile, lei l'ha detto l'altra volta.
È una risorsa, una ricchezza per l'Italia.
Dunque più immigrati vengono meglio è.
Devono venire per mantenere questo signore che è qui.
Fermi tutti che torniamo. Allora, abbiamo qui una signora che si chiama la Patron. Buonasera, signora Patron.
Buonasera.
Di colore, cosa ha sentito? Lei è una, come la possiamo definire? Che mestiere fa lei?
Io sono artista, famosissima in Italia.
No, veramente non la conosce nessuno. Comunque, andiamo avanti.
No, sono la padrona dell'Italia. Tutti mi conoscono.
Artisti. A sentire la gente che basta la zanzara, sono tutti artisti. Sono tutti dei poveri svalvolati, no artisti, no artisti. No artisti. Poveri minchioni senza arte né parte.
Scusala parlare, ignorante, falla parlare sta ragazza, stai zitto.
Devo parlare?
Mi dica,
tu fai parte di quelli puttanieri che fanno solo denigrare gli stranieri.
Cioè in che senso, scusi, secondo te gli italiani sono, molti italiani sono puttanieri?
Sì, sì, molti, sono tutti puttanieri.
E uno ce l'ha lì vicino, guardi, in studio.
No, ma lui l'ho sentito, l'ho sentito.
Basso, grasso e sudato.
Lui l'ho sentito proprio puttaniere.
Enzo di nome?
Enzo è un puttaniere.
Ma come un puttaniere? Che ne sa lei?
Perché ho sentito le cose che dice.
E che cosa ne pensa?
Quello che penso io, uno che si concentra sul clitoride della donna, come lo posso chiamare? Un maiale.
Un maiale, dunque, un maiale.
Un porco, un maiale.
Questo è la cosa.
E noi dobbiamo stare qua ad ascoltare lui invece di ascoltare quello che canto io.
No. Ringrazia
se non
Dio.
Se non fossi straniero.
Ringrazia Dio che se fossi
vecchi,
a casa tua, chissà
tutti
cosa
vecchi,
faresti.
Tutti
ringrazia
vecchi.
L'Italia e gli italiani.
Voi ringrazia
l'Italia e gli italiani.
Gli stranieri.
Ringrazia l'Italia
oggi
e gli italiani.
La straniera ha rivalutato l'Italia.
Figurati.
L'Italia
è
e soprattutto
che stiamo andando nel baratro.
Un posto era sfigato.
È
oggi tutti
vostra.
Vanno a valorizzare quel
L'Italia
posto lì.
Sta andando verso il burrone principalmente per colpa di tanti.
Sì, quello è quello che volete fare credere agli giovani. Ma i giovani adesso
non
sono
l'evidenza.
Più stupidi. Non sono
puoi
più
negare
stupidi.
L'evidenza.
Ci sono i giovani
non
che mi scrivono per dire che la padrona hai salvato
l'Italia. Avete una grossa responsabilità.
La padrona hai salvato
tornate
la musica italiana.
Nessuno
noi
vi ha
siamo
chiamati.
A casa. Noi siamo a casa. Siamo senza
andate
di noi.
A casa vostra.
Voi non siete capaci di fare dei lavori che facciamo noi.
Ci dovreste
noi
ringraziare.
Facciamo lavori che voi non potete
avreste
fare.
Avreste fatto la fame dalle vostre parti.
Ma
avete
intanto
trovato
noi
tutto
lavoriamo.
In avete
noi lavoriamo
la
tanto.
Cuccagna.
Noi lavoriamo tanto. Ho rivalorizzato
ospitalità.
Tu non puoi parlare, non sei nessuno per parlare
vicino
dell'Italia.
A te. Sono
non
un gigante.
Sei nessuno.
Sono piccolo,
sono
ma vicino
star.
A te. Sono
io
un
sono
gigante.
Star. Sono la padrona dell'Italia. Sono la padrona dell'Italia.
Mamma mia.
Vai su social.
Ma come ti ho detto
vai
una volta.
Sui social.
Ma
vai
dove
a
vai a trovare questi elementi?
Vai a cercare
dove
la padrona
vai a
dell'Italia.
Questi elementi?
Mi trovano la padrona dell'Italia.
Ringrazio per questi meravigliosi blocchi per la puntata della Zanzara, sono stati realizzati grazie all'intervento speciale di Luigi Speciale.
La Zanzara.
Italiani!